sarebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Nuovi arrivi di migranti sulle coste italiane, ma che cosa sta succedendo in Tunisia? La transizione ecologica all'ordine del Consiglio dell'Energia, ora si decide del futuro dei carburanti. Allora, questi sono gli argomenti di oggi del Mondo alla Radio. Allora, questo è uno dei tanti salvataggi in mare in questi giorni. Io però vi devo dire che sono Alessandro Guarasci e poi dall'altra parte abbiamo Luciana Frantini e Bruno Orti. E vi do pure il numero dove mandare i vostri messaggi WhatsApp: 334 68 33216. Dunque, la Commissione europea è pronta a prendere in considerazione un'assistenza macrofinanziaria se saranno soddisfatte le condizioni necessarie. Questo l'ha detto il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni, che ieri sera ha incontrato il presidente tunisino Kais Saied. Ecco, Gentiloni ha assicurato: la Tunisia non sarà lasciata sola. La prima condizione, dice, è l'adozione da parte del Fondo Monetario Internazionale di un nuovo programma di esborso. Contemporaneamente però la Tunisia dovrà fare delle riforme. Allora, la priorità adesso è evitare un collasso della Tunisia che possa poi aggravare purtroppo la situazione dei migranti. Allora, noi proprio per parlare di questo abbiamo in linea Michele Brignone, che è direttore delle ricerche della Fondazione Oasis ed esperto di Tunisia. Buon pomeriggio, Brignone.
Buon pomeriggio a lei.
Senta, allora, ci sono solo motivi economici dietro, diciamo, queste partenze massicce dalla Tunisia, oppure c'è anche dell'altro?
No, in questo momento c'è sicuramente dell'altro. È in gioco la stretta autoritaria che è in corso in Tunisia e che da qualche settimana colpisce in maniera piuttosto specifica i migranti subsahariani che si trovano nel paese, che sono stati indicati dall'attuale presidente come capro espiatorio per i mali di cui soffre la società e il paese. Quindi c'è sicuramente questa dimensione da tenere in considerazione.
Ecco, senta Brignone, però sicuramente c'è una forte disoccupazione giovanile, c'è carenza anche, tra virgolette, di alimenti, perché sicuramente la guerra in Ucraina ha inciso. Quali sono, diciamo, le vie di uscita per questa situazione economica molto grave in Tunisia?
Sì, la guerra in Ucraina ha pesato sicuramente, pesa molto. Il problema è che il paese è veramente in un impasse in questo momento, nel senso che il suo futuro immediato è sospeso a questa trattativa con il Fondo Monetario Internazionale, che deve concedere un prestito. Tuttavia le politiche del Fondo Monetario sono, oltre ad essere la soluzione di breve periodo, sono anche parte del problema dei mali economici della Tunisia, perché da quando il Fondo Monetario è intervenuto nel paese negli anni 70 e poi alla fine degli anni 80 ha generato un modello economico tutto orientato all'esportazione e quindi alla monocultura in agricoltura, a una manodopera poco qualificata nella manifattura. Bisognerebbe uscire da questo circolo vizioso, ma in questo momento non mi sembra ci siano le condizioni per farlo.
Senta Brignone, in qualche modo l'Unione Europea può far da garante a questa situazione, appunto, nei confronti dei rapporti con il Fondo Monetario Internazionale, oppure è un semplice spettatore che in qualche modo tenta di arginare gli arrivi?
Ma direi una via di mezzo tra le due, nel senso che veramente da garante non può, nel senso che molto spesso è anzi proprio il Fondo Monetario che poi spinge anche altri paesi o altre organizzazioni a impegnarsi, cioè molti in realtà aspettano di vedere cosa fa il Fondo Monetario prima di intervenire a loro volta. Non è però neanche semplice spettatore, nel senso che la crisi tunisina tocca l'Unione Europea molto da vicino, in particolare l'Italia, e quindi sicuramente può giocare un ruolo. Sappiamo che c'è stata la visita del commissario Gentiloni ieri a Tunisi, che ha però posto delle condizioni che l'Unione Europea vuole siano rispettate prima dell'eventuale erogazione di prestiti e di piani.
Ecco, senta, per chiudere, quanto c'entra l'instabilità della vicina Libia sulla situazione in Tunisia?
C'entra perché la Tunisia la patisce da anni ormai, però direi che la situazione del paese ormai esula da quello che succede ai suoi confini. Sono problemi interni molto radicati che non sono stati risolti negli anni e che ora stanno esplodendo. Naturalmente la Libia complica, ma non è l'origine dei problemi.
Grazie Brignone, buon pomeriggio.
Grazie a lei, buon pomeriggio.
Allora, voi dovete sapere che tra Tunisia e Lampedusa ci sono circa 10 ore di navigazione. In queste ore 600 migranti hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa, sono sbarcati a Catania e Augusta, però fino a poche ore fa, pensate, c'erano 1540 ospiti nell'hotspot di Lampedusa a fronte di poco meno di 400 posti disponibili, dunque davvero sovraffollamento. E per parlare di questo ne abbiamo in linea Don Carmelo Rizzo, che è parroco di Lampedusa. Buon pomeriggio, Don Carmelo.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, voi non potete entrare nell'hotspot, però concretamente che cosa fate per alleviare le sofferenze di quei migranti?
Allora, noi non possiamo entrare, però diciamo quello che ci viene permesso è fare la prima accoglienza là al Molo Favarolo. Quindi noi siamo là come parrocchia, come gruppo di volontari, e quello che facciamo è portare dell'acqua, portare delle merendine, salutare, dare il benvenuto. E che a volte può sembrare una cosa scontata, ma ciò che fa la differenza è che arriva in situazioni a dir poco a volte tragiche, come quest'ultimo dove ci sono naufragi, che ha visto morire i fratelli, i figli. Facciamo quello. Poi una volta che vanno all'hotspot si perdono i contatti e non ci è permesso più fare niente o intervenire anche a livello caritativo, facendo anche delle opere di bene, quello non c'è permesso. Ecco.
Senta, in che condizioni fisiche arrivano?
Dipende, ci sono quelli che tengono la rotta, magari arrivano 10 ore e arrivano così, arrivano in buone condizioni. Però capita spesso che si perda la rotta, stanno 3-4 giorni in mare, poi dipende da come viaggiano. Per lo più ultimamente approdano con delle barche in metallo che magari per risparmiare si arrangiano così e vengono in quel modo là. Arrivano quasi sempre tutti inzuppati e a volte soffrono molto la sete e in questo periodo le nottate che passano in navigazione, come c'è freddo, a volte quasi ipotermici, dipende un poco dalle condizioni meteomarine, da come si imbarcano e come arrivano.
E sicuramente ci sono anche tanti minori. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Don Carmelo Rizzo, che è parroco di Lampedusa, e gli facciamo davvero gli auguri perché sta facendo un lavoro importante nell'isola. Buon pomeriggio, Don Carmelo.
Grazie a tutti voi.
E allora, noi diciamo che però, scusate, non è solo Lampedusa sotto pressione, perché sono arrivati in 650 ieri notte all'interno del porto di Roccella Ionica in Calabria, a bordo di un peschereccio di una trentina di metri partito dalla Libia, che è sfuggito ad ogni controllo. Ecco, i migranti dell'ultimo sbarco nella Locride, tutti uomini, provengono da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh. E hanno viaggiato, pensate, per circa 5 giorni prima di entrare nel porto, e tra l'altro sono andati a sbattere contro un'altra imbarcazione utilizzata in un arrivo precedente. Dai porti della Libia fino in Calabria, soprattutto Roccella Ionica e la fascia costiera della Locride. Ecco, potrebbe essere questa la nuova rotta migratoria battuta dalle organizzazioni di trafficanti di esseri umani. In sostanza le rotte si stanno spostando. Allora, noi abbiamo proprio voluto sentire Carmen Badalà, che è direttrice della Caritas locale.
In realtà la situazione è molto complessa, nel senso che a differenza di come, diciamo, l'attenzione mediatica vuole far passare, le forze dell'ordine qui lavorano notte e giorno insieme ai volontari per far sì che ci sia la possibilità di accogliere realmente le persone. Il problema di fondo è questo: noi supportiamo come Caritas Diocesana rispetto a aiuti, beni materiali e interpreti e mediatori culturali, che sono, diciamo, quello che più serve in questo momento. La difficoltà che abbiamo è quella di collocazione. In questo momento abbiamo al porto di Roccella circa 700 migranti e abbiamo proprio difficoltà a ricollocarli. Quindi in questo momento facciamo quello che serve, quindi dal coordinamento al servizio fisico, proprio alle persone, alla mediazione. Dipende, ogni sbarco è a sé e ogni sbarco ha esigenze diverse.
Ecco, ma quali sono le condizioni di salute di questi migranti? Perché ha impressionato molto, diciamo, il dramma di Cutro. Voi siete un po' più oltre, però quali sono appunto le condizioni di queste persone?
Allora, in realtà le condizioni di salute mediamente sono buone, nel senso che purtroppo è successo negli ultimi 2 giorni, sono stati 2 decessi, ma che erano già 2 decessi in barca, un ragazzo di 19 anni e uno di 39, ma le altre persone che arrivano hanno dei problemi ovvi di disidratazione, difficoltà, diciamo, dovuti allo stare tanto in mare, scabbia, questi tipi di problematiche, ma non, diciamo, problematiche più grosse, ecco. La fortuna che abbiamo è quella che la nostra guardia costiera va a prenderli anche molto lontano rispetto al porto e quindi li mette in sicurezza prima che arrivino, diciamo.
Ecco, ma come vi state coordinando appunto per l'accoglienza con le varie autorità civili?
Anche qui dipende tutto dalla prefettura, nel senso che noi rispondiamo alle esigenze che loro manifestano. In questo momento la ricollocazione è sui comuni limitrofi a Roccella e in alcune strutture diocesane. Dove non, diciamo, non c'è la possibilità di accogliere in comune, arriviamo noi offrendo, diciamo, la disponibilità delle strutture d'accoglienza diocesane o riqualificando strutture che erano, diciamo, adibite ad altro proprio per l'accoglienza.
E ora noi voltiamo pagina, parliamo di transizione ecologica, di energia. Ecco, la novità delle ultime ore è che è stato confermato, come previsto tra l'altro, il bonus sociale per l'energia elettrica anche nel secondo trimestre di quest'anno. È un bonus che viene riconosciuto ai clienti domestici che diciamo vengono definiti svantaggiati economicamente, ai clienti domestici in gravi condizioni di salute. Intanto, a Bruxelles, l'Italia si è astenuta nel voto sulla ratifica finale dell'accordo UE sullo stop ai motori termici alimentati a benzina e diesel, questo previsto dal 2035. E quanto è emerso, tra l'altro, dal resoconto finale della votazione appunto al Consiglio Energia. Anche Bulgaria e Polonia si sono astenute sull'accordo ratificato a maggioranza dai ministri europei. Ecco, per il ministro italiano Ambiente Pichetto Fratin, ora però serve riconoscere e dare impulso ai cosiddetti biofuel, cioè i combustibili, quelli, diciamo, in qualche modo ecologici. complesso è il raggiungimento, questo lo diciamo, dei target delle energie rinnovabili della strategia Fit for 45, che richiede, pensate, al 2030 un abbattimento delle emissioni del 55% rispetto a quello che avveniva nel 1990, davvero un obiettivo ambizioso, e uno sviluppo di rinnovabili a ritmi almeno 4 volte superiori a quelli degli anni scorsi, davvero una grande, grande sfida. Una cosa è certa, la transizione ecologica può essere un'importante occasione per il sud d'Italia, per il nostro mezzogiorno. Allora noi abbiamo sentito Claudio De Vincenti, che è presidente onorario della Fondazione Merita.
Sì, e anche di sicurezza energetica per l'Italia e per l'Unione Europea. Il Mezzogiorno può svolgere un ruolo fondamentale, sia perché per il Mezzogiorno passano alcune delle interconnessioni fondamentali del presente e del futuro. Nel presente sul versante del gas, pensiamo al TAP, pensiamo ai gasdotti dall'Algeria, dalla Libia e così via, che stanno svolgendo un ruolo fondamentale per la diversificazione rispetto alle forniture russe, nonché i rigassificatori, e il Mediterraneo sarà il punto di passaggio fondamentale per portare il gas liquido ai rigassificatori. In prospettiva, perché le interconnessioni riguarderanno molto le reti elettriche con il Nord Africa, con la sponda sud del Mediterraneo, e questo aiuterà ad avere produzione di rinnovabili in Africa che poi arrivano in Europa attraverso il Mezzogiorno. Quindi c'è prima di tutto un ruolo di hub.
Ecco, ma il Mezzogiorno a che punto è per quanto riguarda la produzione proprio di energie rinnovabili?
Produce energie rinnovabili, è uno dei territori più importanti per tutta l'Unione Europea in termini di capacità produttiva di rinnovabili, sia di solare che di eolico, che poi per le rinnovabili elettriche, che poi le rinnovabili gas e carburanti al Mezzogiorno sono in corso degli investimenti da parte delle nostre grandi imprese, penso per esempio a Eni e a Snam, per esempio da parte di Eni sui biocarburanti a Gela, la bioraffineria, e da parte di Snam sui biogas. Enel a sua volta, tornando all'elettrico, a Catania sta costruendo la più grande fabbrica di pannelli fotovoltaici d'Europa. Quindi, insomma, il Mezzogiorno diventa un territorio straordinarie possibilità sia di produzione di energie rinnovabili sul versante delle rinnovabili elettriche e delle rinnovabili gas carburanti, sia sul versante delle interconnessioni col bacino del Mediterraneo.
Insomma, avete sentito, grandi opportunità di sviluppo per il sud e per tutta l'Italia. C'è un però, sì, è sempre la burocrazia a ostacolare le rinnovabili. Gli operatori di eolico, fotovoltaico, biogas e idroelettrico, che si sono riuniti in una fiera a Rimini, hanno messo in luce la necessità di un'accelerazione proprio sulle rinnovabili in vista del 2030, per installare 85 nuovi gigawatt di potenza. Ecco, questa cifra potrebbe non dire molto, però vi dico che se così fosse fatto, l'obiettivo consentirebbe realizzare oltre 360 miliardi di euro di benefici economici e 540.000 nuovi posti di lavoro proprio collegati alle energie rinnovabili. Allora, proprio sui freni che ci sono per le rinnovabili, sentiamo cosa ci ha detto Ermete Relacci, che è presidente della Fondazione Simbola.
In questi anni l'Olanda, che è più piccola di Sicilia e Calabria messa assieme e che ha molto meno sole, ha installato 4-5 volte i pannelli fotovoltaici di tutta Italia. E c'è qualcosa che non funziona. Lo stesso ragionamento vale per l'eolico. Quando, per motivi anche paesistici, sono stati bloccati per anni le pale eoliche che dovevano essere messe a Taranto, per capirci, nella zona dove c'è l'Ilva, che hanno dovuto aspettare 12 anni per avere le autorizzazioni, è chiaro che non è con queste regole che l'Italia potrà affrontare il futuro. Affrontare il futuro serve per noi. Se noi avessimo avuto il doppio delle fonti rinnovabili quando la Russia ha invaso l'Ucraina, saremmo stati più forti tutti più indipendenti e avremo pagato bollette più basse, e questo vale anche per il futuro, ma serve anche per i rapporti che noi possiamo avere con quel grande continente che viene spesso visto come fonte di crisi, ma è anche una fonte di grandi opportunità, che è l'Africa. Il futuro, si parla tanto di riprendere, diciamo, lo spirito che animava Mattei, ma Mattei oggi non farebbe tubi per portare petrolio, Strix farebbe elettrodotti e fornirebbe tecnologie per usare sole e vento, e lì l'Italia può fare molto.
Allora, una cosa però dobbiamo sottolineare, ecco, nel 2022 sono stati realizzati 210.000 impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici, e nel 2023 ce ne saranno altri 300.000, queste sono le previsioni. E tra l'altro Roma, e questa, diciamo, per chi vive a Roma è una sorpresa, è in testa proprio alla lista dei comuni per numero di impianti. Allora, noi abbiamo in linea Gaetano Fausto Esposito, direttore dell'Istituto Tagliacarne, che ha fatto proprio uno studio su questo. Buon pomeriggio, Esposito.
Buonasera, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
E allora, davvero Roma è in testa a questa classifica? Una volta tanto?
Sì. Roma è in testa a questa classifica, però questa è una classifica che comunque dal punto di vista degli impianti deve essere presa in termini relativi, perché gli impianti a Roma sono tanti, sì, è in testa a questa classifica, però noi preferiamo far riferimento alla capacità installata,
certo.
Perché evidentemente Roma ha un territorio molto ampio, mentre invece bisogna capire quanto questi impianti producono. Infatti noi abbiamo fornito una doppia graduatoria, e con riferimento invece alla capacità installata rapportata alla popolazione, no? Come dire, la capacità dell'energia rapportata agli abitanti, noi vediamo che Roma scende tanto evidentemente. E salgono che cosa? Salgono le province più piccole in termini di capacità installata pro capite. Noi abbiamo ad esempio al primo posto Brindisi, al secondo Foggia, segue Ravenna, Matera, Alessandria, e anzi diciamo che c'è un rapporto inverso tra la dimensione cittadina urbana e l'utilizzo di questa capacità. Tanto per dare un'idea,
certo.
Questa graduatoria vede nelle ultime 15 posizioni, quindi le ultime 15 per capacità installata pro capite, vede ben 9 città metropolitane su 14. Quindi, come dire, la grande città, evidentemente anche per la sua dimensione, diciamo, ha meno diffusione in rapporto alla popolazione di queste fonti di energia.
Esposito, da quello che capisco, tra l'altro il sud va tutto sommato abbastanza bene, perché ci diceva anche appunto Claudio De Vincenti di Fondazione Merita, la transizione ecologica è una grande opportunità per il sud.
Sì, il sud va bene, tra l'altro ci sono 3 regioni meridionali che sono Puglia, Sicilia e Basilicata, che hanno grosse potenzialità di ulteriore sviluppo, e ricordo che nel Mezzogiorno, oggi come oggi, abbiamo circa un terzo della capacità installata di rinnovabili, segnatamente poi per quanto riguarda l'eolico e il solare, della totale potenza nazionale.
Ecco, veramente in un minuto, che cosa possiamo fare ancora allora?
Beh, forse lo diceva l'intervento precedente, sì. Noi non abbiamo tanto un problema di capacità produttiva, tant'è vero che a Catania probabilmente entro l'anno prossimo si realizzerà uno dei più grandi impianti di produzione di cellule per fotovoltaico. Dobbiamo molto lavorare sulla riduzione dei tempi di installazione, che nel nostro caso sono perlomeno 6 volte quelli europei, e soprattutto cercare di far capire che questo tipo di energie convengono ai cittadini, convengono all'economia e non sono così dannose per l'ambiente come alcuni probabilmente poco informati ritengono di sostenere.
La ringrazio davvero Gaetano Fausto Esposito, direttore di Istituto Tagliacarne, che ci ha dato questo spaccato sugli impianti fotovoltaici sui tetti dei nostri edifici. Buon pomeriggio, Esposito.
Grazie a voi.
E allora si chiude qua questa parte del mondo della radio che noi abbiamo dedicato, diciamo, nella prima sezione al tema migranti, con i nuovi arrivi sulle coste italiane. Dunque siamo andati a vedere tra l'altro che cosa succede in Tunisia, dove parte la gran parte dei migranti. Poi abbiamo visto, siamo andati a Lampedusa appunto per occuparci di quello che invece succede nello spot, e poi in Calabria, perché tanti migranti stanno arrivando anche nella Locride. E poi appunto la transizione psicologica, con diciamo lo stop ai motori endotermici, però anche ai tanti ostacoli che ci sono tuttora in Italia per lo sviluppo delle energie rinnovabili, nonostante tutto sommato non vada così male. Io vi lascio con un brano dei Manhattan Transfer, Soul Food to Go, però ci sentiamo tra circa 5 minuti. A dopo.